Ad alta voce, Elio De Capitani legge Mefisto di Klaus Mann, traduzione di Fulvio Ferrari e Marco Zapparoli.
18ª puntata. Il giorno successivo, tutta la città era al corrente. Il presidente dei ministri aveva ricevuto nel suo palco l'attore Öfgen e si era intrattenuto con lui per 25 minuti. La rappresentazione era ripresa con notevole ritardo dopo l'intervallo. Il pubblico aveva dovuto attendere e del resto aveva atteso con piacere. La scena che gli si offriva dal palco ministeriale era molto più appassionante del Faust. Hendrik Öfgen, che si era presentato allo Sturmvogel come compagno, che era ormai dato quasi per spacciato ed era ormai incluso tra i rifiuti della nazione, vale a dire tra gli esuli, proprio lui se ne stava là, fianco a fianco con il potente ciccione che appariva quanto mai allegro. Mefisto flirtava e scherzava con il potente, che gli batté più volte la mano sulla spalla e al momento di congedarsi non voleva più lasciare andare la sua mano. L'uditorio del Teatro di Stato mormorava commosso davanti a un simile spettacolo. Già la stessa notte il sensazionale avvenimento venne discusso e commentato appassionatamente nei caffè, nei salotti, nelle redazioni dei giornali. Con nuovo rispetto si tornò ora a citare il nome di Öfgen, che negli ultimi mesi non veniva mai pronunciato senza un certo scetticismo, con un sorriso maligno o una compassionevole alzata di spalle. Su di lui era caduto un riflesso dell'accecante splendore che circonfonde il potere. Il colossale ufficiale dell'aviazione, che solo da poco era stato nominato generale, faceva parte infatti del più alto vertice dello Stato autoritario e totale. Sopra di lui era solo il Führer, che quasi non si poteva più includere tra i mortali. Come il Signore del Cielo è attorniato dagli arcangeli, così il dittatore lo era dai paladini. Alla sua destra stava l'agile piccoletto con la fisionomia da rapace, il profeta deforme, l'encomiasta, il suggeritore propagandista che possedeva la lingua biforcuta del serpente e inventava ogni minuto una menzogna. Alla sinistra del sovrano, invece, era il posto del famoso ciccione. Vi stava a gambe larghe, maestosa apparizione, appoggiato alla sua spada da carnefice, sfavillante di decorazioni, nastri e catene, ogni giorno in un travestimento diverso e splendido. Mentre il piccoletto alla destra del trono inventava le menzogne, il ciccione escogitava quotidianamente nuove sorprese per il divertimento proprio e popolare. Feste, esecuzioni capitali o costumi sfarzosi. Collezionava medaglie, capi d'abbigliamento fantastici e fantastici titoli. Naturalmente collezionava anche soldi. La sua risata era un piacevole grugnito quando gli riferivano le numerose barzellette che il popolo osava raccontare sulla sua mania di sfarzo. A volte, quando era di cattivo umore, faceva rinchiudere e frustare qualcuno che si era espresso in modo troppo azzardato. Di solito però ghignava benevolmente. Essere oggetto dell'umorismo pubblico gli sembrava un segno di popolarità, e la popolarità era quello che desiderava. Poiché non era capace di ciarlare fascinosamente come il suo rivale, il demonio della propaganda, doveva procurarsi la popolarità con stravaganze grandiose ed estremamente costose. Era contento della sua gloria e della sua vita. Adornava il suo corpo gonfio, andava a caccia, si riempiva la pancia e tracannava alcol. Fece rubare dei quadri dai musei e li fece appendere nel suo palazzo. Frequentava gente fine e ricca. Vedeva alla sua tavola principi e grandame. Era stato povero, miserabile, e non era neanche passato tanto tempo da allora. Con maggiore intensità ora godeva di poter avere tutti i soldi e tutte le belle cose che voleva. La mia vita non è come una favola, pensava spesso. Aveva una certa propensione al romanticismo, per questo amava il teatro. Con voluttà fiutava l'aria dietro le quinte e gli piaceva sedere in quel palco vellutato dove, a sua volta, veniva ammirato dal pubblico prima ancora che gli fosse offerto qualcosa di divertente da vedere. Trovava di suo gusto la vita, del tutto corrispondente alle sue inclinazioni avventurose ed enfatiche, però sarebbe diventata solo con lo scoppio della guerra. La guerra, questo era il parere del ciccione, era un divertimento di natura ancora più intensa di tutti i piaceri che già ora lui si concedeva. Si rallegrava della guerra come un bambino del Natale e concepiva suo dovere essenziale il prepararla con la più accurata scaltrezza. Che il nanerottolo della propaganda facesse pure la sua parte, acquistando a dozzine i giornali all'estero, spendendo milioni per corrompere, organizzando una rete di spie e di provocatori sui 5 continenti, riempiendo lettere di minacce spudorate o di ancor più spudorate assicurazioni di pace. Lui, il ciccione, pensava agli aeroplani, perché soprattutto aeroplani doveva avere la Germania. In fin dei conti, l'avvelenamento d'infamie era solo un gioco preparatorio. Un giorno, che il ciccione si augurava di tutto cuore non più troppo lontano, l'aria delle città europee sarebbe stata avvelenata in ben altro modo, non più simbolico. A questo scopo, il generale dell'aviazione si preoccupava di non passare tutto il suo tempo a sedere in teatro o a cambiarsi d'abito. Se ne sta là, piantato sulle sue gambe come una colonna. Spinge innanzi il ventre enorme e risplende. Su di lui e sull'operoso signore della propaganda si spande quasi altrettanta luce che sul Führer che è in mezzo a loro. Costui, per quanto lo riguarda, sembra quasi non vedere nulla, agli occhi spenti e inespressivi, come quelli d'un cieco. Guarda all'interno di se stesso, ascolta se stesso e che cosa sente? Le voci nel suo cuore cantano e ripetono un'ennesima volta quello che il ministro della propaganda e tutti i giornali controllati non si stancano di confermargli, che lui è l'inviato di Dio e che deve sempre solo seguire la sua stella, perché la Germania e con essa il mondo divenga felice sotto la sua guida. Lo sente veramente? Lo crede veramente? Il suo volto, quel suo volto turgido da piccolo borghese, atteggiato a un'estasi vanitosa, potrebbe far supporre che veramente lo senta, che veramente lo creda. Ma lasciamolo alle sue delizie e ai suoi dubbi. Quel volto non nasconde alcun mistero che ci possa affascinare o avvincere a lungo. È privo della dignità dello spirito e non è nobilitato dal dolore. Volgiamo il nostro sguardo lontano da lui. Lasciamo quel grand'uomo nel mezzo del suo Olimpo così sospetto. Cos'è mai quello che gli pullula intorno? Bella compagnia di semidei. Un incantevole gruppo di individui grotteschi e pericolosi, davanti ai quali un popolo abbandonato da Dio si contorce nel delirio della venerazione. L'amato Führer ha incrociato le braccia, al di sotto della fronte malignamente aggrottata lo sguardo cieco, crudelmente ottuso, si stende sulla folla che mormora preghiere ai suoi piedi. Il capo della propaganda gracchia e il ministro degli aeroplani ghigna. Cosa lo rende tanto allegro? Cosa lo fa apparire tanto di buon umore? Pensa alle esecuzioni? La vivace fantasia gli lascia intravedere nuovi, inauditi metodi di annientamento? Guardate, solleva lentamente il braccio massiccio. Lo sguardo del potente si è posato su uno della folla. Verrà immediatamente arrestato, torturato, ucciso quell'infelice. Al contrario, a lui si volge la grazia. A lui è riservato l'innalzamento. Chi è dunque? Un attore. Si sa che i grandi signori hanno simpatia per i commedianti. Si fa avanti, modesto, ma con passo fermo, ammettetelo. Non stona in questa società. Ne ha la falsa dignità, lo slancio isterico, il vano cinismo e il demonismo a buon mercato. L'attore tira su il mento e fa brillare gli occhi simili a gioielli. Ora il ciccione protende quasi amorosamente le braccia verso di lui. Ormai l'attore è vicinissimo al gruppo semidivino. Già può immergersi nella loro luce e con la grazia perfetta del gentiluomo di corte, china il capo e il ginocchio, davanti all'adiposo gigante. Nell'appartamento di Hendrik, in Reichskanzlerplatz, il telefono non smetteva più di squillare. Il piccolo Buck se ne stava seduto accanto all'apparecchio con un'agenda per prendere nota dei nomi di chi chiamava. Erano i direttori dei teatri e delle società cinematografiche, erano attori, critici, sarti, procuratori di fabbriche d'automobili e collezioniste d'autografi. Efgen non voleva parlare con nessuno, se ne stava a letto, isterico per la gioia. Il presidente dei ministri lo aveva invitato a palazzo per una cena privata. «Sarà presente solo qualche amico», aveva detto. «Solo qualche amico». Hendrik faceva quindi già parte degli intimi. Si dimenava esultante fra coperte e cuscini, si aspergeva di profumo, fracassò un piccolo vaso, scagliò una pantofola contro la parete, giubilava. «Non lo si può proprio descrivere». «Ora divento veramente grande! Il ciccione mi fa diventare grande, veramente grande!» D'improvviso assunse un'espressione preoccupata e chiamò Buck. «Mio piccolo Buck, ascolta caro», disse stando disteso e lanciando sguardi obliqui. «Sono veramente un grandissimo mascalzone?» domandò. «Perché poi un mascalzone, signor Efgen? Lei ha solo successo». «Io ho solo successo», ripeté Hendrik e guardò scintillante la coperta. Si stirò con voluttà. «Solo successo. Lo userò bene. Farò del bene, mi credi, mio piccolo Buck?» E il piccolo Buck gli credette. Questa fu la terza ascesa di Efgen. La prima era stata la più solida e la più meritata, perché nella città di Amburgo Hendrik aveva lavorato bene. Il pubblico doveva essergli riconoscente per molte belle serate. Il secondo momento di grande splendore, nella Berlino dei tempi del sistema, aveva già un ritmo esagerato e convulso e molti segni di malattia febbrile. Questo terzo momento di splendore, però, aveva il carattere di una promozione. Era arrivato fulmineamente, come tutte le iniziative intraprese dal governo nazionalsocialista. Poco prima Hendrik Efgen era ancora un emigrante, ancora ieri era un personaggio in parte sospetto, con cui non ci si mostrava volentieri in giro, letteralmente nello spazio di una notte. Era stato elevato a grand'uomo. Un cenno della più che grassa autorità era riuscito a tanto. L'intendente del Teatro di Stato gli fece subito una grande offerta. Forse non lo fece del tutto spontaneamente, forse neppure volentieri, ma agì su ordine superiore. In ogni caso, fece il viso migliore al gioco fatale, tese tutte e due le mani all'artista appena ingaggiato e parlò in dialetto sassone per accentuare la cordialità. «È splendido che ora lei sia del tutto dei nostri, mio caro Efgen. Mi preme dirle quanto ammiri la sua evoluzione. Dalla persona un po' leggera che era, lei è diventato l'assoluta serietà. Ha realizzato in pieno il suo valore». Cesar von Muck sapeva molto bene perché giudicava positivamente e con tanta comprensione evoluzioni del tipo che aveva appena descritto tanto eufemisticamente. Lui stesso ne aveva percorso una simile. Certo, il suo passato leggero, vale a dire politicamente scabroso, lui se l'era lasciato più indietro di quanto Efgen avesse lasciato indietro i propri peccati. Prima che Cesar von Muck ascendesse al rango di amico del Führer e di vedette letteraria del nazionalsocialismo, era già stato famoso come autore di drammi carichi di pathos pacifistico-rivoluzionario. Il drammaturgo, che da sentimenti tanto riprovevoli era approdato a una concezione eroica del mondo e a un posto di intendente, pensava forse ai peccati letterari della sua esaltata giovinezza, mentre ora parlava del suo rispetto particolare per l'evoluzione di Hendrik Efgen. Aggiunse poi, con sguardo caldo, «Del resto questa sera avrò occasione di presentarla al signor ministro della propaganda. ha annunciato una visita al teatro. Hendrik faceva conoscenza con i semidei e si dimostrò evidente che si poteva andare d'accordo con loro, come con un qualsiasi Oscar H. Kröger, e addirittura decisamente meglio che con il professore, capace di incutere tanto rispetto. «Non sono poi così tremendi», pensava Hendrik, e si sentiva sinceramente sollevato. Quel piccolo, agile signore era dunque il capo dell'enorme apparato propagandistico del Terzo Reich, l'uomo che amava definirsi davanti agli operai il vostro vecchio dottore e che, con la sua energia, la sua abilità oratoria e le sue bande armate, aveva conquistato al nazionalsocialismo la scettica e accorta città di Berlino, poco disposta, di solito, a lasciarsi ingannare troppo facilmente. Quella era dunque la testa pensante del partito, quella che escogitava tutto. Quando bisognava organizzare una fiaccolata, quando bisognava vituperare gli ebrei e quando i cattolici. Mentre l'intendente parlava sassone, il ministro aveva un accento renano che fece subito sentire Hendrik a casa propria. Del resto, l'agile piccoletto, con la bocca come sfilacciata dalle tante chiacchiere, sembrava pieno di idee moderne e interessanti. Parlava di dinamica rivoluzionaria, della mistica legge vitale della razza e infine semplicemente del ballo per la stampa, in cui Öfgen avrebbe dovuto recitare qualcosa. La significativa manifestazione era la prima in cui Hendrik avrebbe potuto presentarsi pubblicamente nella cerchia dei semidei. Aveva l'alto compito di accompagnare in sala la signorina Lindenthal, perché il presidente dei ministri sarebbe ancora una volta arrivato in ritardo. Lotte indossava una veste meravigliosa, intessuta di fili d'argento e di porpora. Hendrik, dal canto suo, appariva quasi sofferente per la raffinatezza e la dignità. Nel corso della serata venne fotografato non solo insieme al generale dell'aviazione, ma anche in colloquio con il ministro della propaganda, e a voler eternare il momento era stato quest'ultimo. Aveva ostentato per lui quel ghigno famoso, irresistibilmente affascinante, di cui faceva dono anche a coloro che sarebbero stati sacrificati pochi mesi più tardi. Certo, non poteva reprimere completamente lo scintillio maligno degli occhi, perché odiava Öfgen, creatura della concorrenza, del presidente dei ministri. Eppure, il signore della propaganda non era tipo da cedere ai propri sentimenti e da lasciar determinare da essi le proprie azioni. Anzi, rimaneva abbastanza freddo e calcolatore da poter pensare: se questo attore è, per caso, destinato a far parte un giorno dei grandi della cultura del Terzo Reich, sarebbe un errore tattico lasciare al solo ciccione la gloria della sua scoperta. Stringe dunque i denti e si mette in posa accanto a lui, ghignando davanti all'obiettivo. Come tutto andò facilmente. Come tutto riuscì felicemente. Hendrik sentì di essere un favorito della fortuna. Tanto favore, pensava, mi è semplicemente caduto tra le braccia. Avrei dovuto respingere tutto questo splendore. Nessuno al posto mio l'avrebbe fatto. Chiunque sostenesse il contrario per sé lo chiamerei impostore e ipocrita. Sarebbe stato ben più sconveniente per me vivere a Parigi da esule. Semplicemente non sarebbe affatto convenuto, disse con testarda baldanza. Davanti a tutto il tumulto in cui ora si trovava di nuovo, pensò di sfuggita, ma con nausea intensa, alla solitudine delle sue tristi passeggiate per i viali e le piazze di Parigi. Grazie a Dio, c'erano di nuovo esseri umani intorno a lui. Come si chiamava dunque quel signore elegante, dai capelli grigi e dagli occhi azzurri che uscivano dalle orbite, che lo assaliva tanto febbrilmente? Giusto, era Müller Andrea, il famoso chiacchierone dell'Interessantes Journal. Guadagnava ancora tutti quei soldi con la sua istruttiva serie di articoli? Ne avevate idea? Ma no, l'Interessantes Journal ha chiuso. Eppure il signor Müller Andrea sopravvive, se la cava addirittura bene. Un tipo in gamba, davvero simpatico. Già nel 1931 aveva pubblicato un libro I fedeli del Führer, allora si intende sotto pseudonimo. Nel frattempo però ha reso noto di essere l'autore di quest'opera e le più alte autorità l'hanno notato. Il signor Müller Andrea Ne è uscito bene. Non ha di che rimpiangere l'interessante journal «Il ministro della propaganda paga meglio». E ora il vecchio allegro signore si dà da fare al ministero della propaganda. Con cordialità stringe la mano all'attore Öfgen. «Così ci si rivede, già, i tempi cambiano, ma noi due abbiamo fortuna». Il signor Müller Andrea, del resto, era sempre stato un ammiratore dell'attore Öfgen. E quel piccoletto, che agitava la sua agendina come una bandiera, quello era Pierre Larue. Ora non c'è più alcun jeune camarade comunista al suo fianco, ma solo graziosi, forti giovanotti, nell'uniforme seducente insieme intimidente delle SS. Monsieur Larue trovava le feste e i ricevimenti degli alti funzionari nazisti ancora più divertenti di quelli offerti dai banchieri ebrei. Rifioriva per le persone interessanti che poteva ora conoscere, simpatici assassini che occupavano posti importanti nella polizia segreta di Stato, un professore che, dimesso da poco dal manicomio, era diventato ministro della cultura, giuristi che consideravano il diritto un pregiudizio liberale, medici che consideravano la medicina un imbroglio giudaico, filosofi che consideravano la razza l'unica verità oggettiva. Monsieur Larue invitava tutti questi bei tipi a cena all'Esplanade. Sì, i nazisti sapevano apprezzare la sua ospitalità e il suo affetto. Poteva persino intrigare un po' le ambasciate per conto loro e, come compenso, lo si faceva parlare al Palazzo dello Sport. La gente da prima rideva quando quel pallido sacchetto d'ossa saliva sul podio e cominciava a pigolare qualcosa sulla profonda comprensione della vera Francia per il Terzo Reich. Poi però si faceva più seria, perché il suo vecchio dottore, il ministro della propaganda in persona, gli aveva esortati con sdegno alla calma. E ora Pierre Larue declamava una specie di inno amoroso in onore di Horst Wessel, lo sfortunato precursore e martire della nuova Germania, che definiva garante d'una pace eterna tra le due grandi nazioni, la Germania e la Francia. Monsieur Larue sarebbe quasi saltato al collo dell'attore Öfgen per la gioia di rivederlo. «Oh, oh, mon très cher ami, enchanté, charmé de vous revoir!» Strette di mano e le più grandi risate di cuore. «Non è una gioia vivere in questa Germania? Non è molto più carino il mio nuovo amante nella sua elegante uniforme da SS di quanto non lo fosse uno di quegli sporchi comunisti? Bonsoir, mon cher, je suis tout à fait ravi, viva il Führer! Questa sera mando una corrispondenza a Parigi su quanto si allegri e pacifisti a Berlino. Nessuno pensa a qualcosa di male. Com'è affascinante la signora Lindenthal. Arriva anche il dottor Hirig. Salute!» Nuova stretta di mano, perché era appunto arrivato il dottor Hirig. Anche lui sembrava di umore smagliante e ne aveva tutte le ragioni. I suoi rapporti con il regime nazionale, tanto tesi all'inizio, ora miglioravano di giorno in giorno. «Ciao, Hirig, come stai, vecchio mio?» Öfgen e Hirig si sorridono come due galantuomini. Ora possono di nuovo mostrarsi insieme in pubblico con disinvoltura. Non si compromettono più reciprocamente, non si vergognano neppure più l'uno di fronte all'altro. Il successo, questa sublime, incontestabile giustificazione di ogni infamia, aveva fatto dimenticare a entrambi la loro vergogna. Sorridenti e raggianti si inchinarono tutti e quattro, Monsieur Larue e i signori Hirig, Müller Andrea e Öfgen, perché il presidente dei ministri, volteggiando nel valzer con Lotte Lindenthal, era passato lì accanto e aveva fatto loro un cenno di saluto. I rapporti tra Hendrik e Lotte Lindenthal assunsero un maggior calore umano. Con la commedia Il cuore avevano ottenuto un grande successo. I timori di Lotte riguardo alla severità della stampa berlinese si erano dimostrati infondati. Al contrario, tutte le critiche erano colme di lodi per la sua grazia femminile, l'asciutta semplicità e l'interiorità schiettamente tedesca della sua recitazione. Nessuno le aveva rivolto la vana domanda perché divaricasse sempre in modo così buffo il mignolo. Il dottor Heerig aveva invece espresso il parere, nella sua grande recensione, che Lotte Lindenthal fosse la personificazione davvero esemplare della nuova Germania. «Vede, Hendrik, questo lo devo soprattutto a lei», disse la dolce donna dai capelli color grano. «Se non avesse lavorato con me con tanta energia e cameratismo, non avrei avuto un successo così bello». Hendrik pensò che il suo bel successo lo doveva più alla diposo generale dell'aviazione che a lui, però non lo disse. Recitò la commedia Il cuore, insieme a Lotte, anche in diverse grandi città della provincia, ad Amburgo, Colonia, Francoforte e Monaco. In tutto il paese si presentò come il partner della personificazione esemplare del nuovo Reich. Nelle conversazioni durante i lunghi viaggi in ferrovia, quella donna illustre gli concedeva di vedere più a fondo nella sua vita interiore, cosa che in generale lei riteneva necessaria. Non parlò solo della sua felicità, ma anche delle sue preoccupazioni. Il suo ciccione era spesso così violento. «Non ha idea di quel che devo patire certe volte», disse Lotte, «ma, in fondo, assicurava, era un bravo uomo». «Dicano quel che vogliono i suoi nemici, in fondo è la bontà in persona, è così romantico!» Lotte aveva le lacrime agli occhi, mentre raccontava come a volte, a mezzanotte, il suo presidente dei ministri, avvolto nella pelle d'orso e con la spada scintillante al fianco, recitava una breve preghiera davanti al ritratto della moglie morta. «Era una svedese!» diceva la Lindenthal, come se questo spiegasse tutto, una nordica, e aveva portato Menne in automobile attraverso tutta l'Italia quando era stato ferito nel putsch di Monaco. Naturalmente posso capire che le voglia ancora bene, è così incredibilmente romantico, ma infine ora a me, aggiunse un po' piccata.
Tanto tiempo que ha corrido por el premio matrimonio, por pescar un buen marido y poderse jubilar. Tiene agua en las rodillas por rezarle a San Antonio y en esa yo 20 manera de poder adelgazar. Tuvo siempre preparada la ropita en el armario.